Modem.
Non avrai con maschio relazioni come si hanno con una donna, è abominio. Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro.
Nel testo di 3 pagine, indirizzato agli 800 collaboratori della diocesi, Wonder spiega di essere stato frainteso, ma comunque porge le sue scuse alle persone che si sono sentite ferite.
La conferenza dei vescovi svizzeri ha preso posizione sulle discusse dichiarazioni omofobe del loro collega di Coira, Vitus Wonder, dichiarazioni che gli hanno anche procurato 3 denunce penali.
La conferenza episcopale ha voluto essere chiara. La Chiesa, testuali parole, accoglie senza condizione ogni persona nella sua dignità intangibile agli occhi di Dio, indipendentemente dal suo orientamento sessuale. Non è stata una lotta, ha detto il presidente dei vescovi svizzeri, ma certamente un confronto animato.
Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?
L'amore andrebbe benedetto, non sempre però, non quando ad unirsi a una coppia omosessuale. Lo ha imparato Wendelin Buchali, il parroco di Bürglen nel Canton Uri, sollevato dal suo incarico per aver dato la sua benedizione all'unione tra 2 lesbiche.
Il vescovo di Coire ottiene il sostegno della conferenza episcopale svizzera nella controversia che lo oppone al parroco di Bürglen in merito alla benedizione lo scorso ottobre di una coppia omosessuale.
Nella sua lettera pastorale il vescovo Vitus Wonder si esprime così. La parola del Signore è chiara, il matrimonio è indissolubile. Le persone che decidono di non sposarsi una seconda volta mantengono la parola data prendendo così seriamente l'insegnamento del Signore.
I cosiddetti divorziati risposati non sono scomunicati e non vanno trattati come tali.
Fanno sempre parte della Chiesa.
Sono tempi nuovamente duri per la diocesi di Coira dopo la partenza per Vaduz negli anni 90 del contestato vescovo Wolfgang Haas. Si fanno ora sempre più forti le voci critiche nei confronti di Vitus Wonder.
Le voci in favore di una maggiore tolleranza non sono mancate, soprattutto tra chi ricorda le esigenze di una missione pastorale, in alcuni casi difficile da conciliare con la dottrina.
Era il 9 marzo, oltre 2000 persone recitavano lo slogan Es reicht, basta. Noi chiediamo un avvicendamento ai vertici della diocesi.
È bene che la Chiesa faccia presente le sue norme, le sue disposizioni, anche per essere a servizio della verità. Non si può venire incontro alle persone tacendo la verità.
La Chiesa cattolica deve restare aperta a tutti, indipendentemente dalle singole scelte di vita, secondo quanto dichiarato da Papa Bergoglio, anche secondo quanto comunicato ieri dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Ma ci sono comunque dei limiti e delle condizioni, come affrontare ad esempio i temi spinosi legati alla posizione degli omosessuali, dei divorziati, cosa dire delle richieste di riforma, che posizione adottare nei confronti del vescovo di Coira, Vitus Wonder, che come sentito nella scheda sonora suscita spesso critiche a causa delle sue dichiarazioni. Lui è vero si è scusato dopo il recente discorso di Fulda in Germania, nel quale aveva citato il Levitico che accenna alla condanna a morte per gli omosessuali, ma dovrà ora far fronte comunque per questo ha ben 3 denunce penali, senza dimenticare che pochi giorni fa un'organizzazione che difende i diritti degli omosessuali, Pink Cross, ha consegnato 21.000 firme alla stessa conferenza dei vescovi con la richiesta di prendere le distanze da quanto affermato dal vescovo di Coira. Buongiorno dalla redazione di Modem ed Andrea Netzer al microfono. Io presento subito i nostri ospiti, inizio da Monsignor Azzolino Chiappini, ex rettore della Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto Mario Galgano, già portavoce della Conferenza Episcopale Svizzera, attualmente redattore del servizio tedesco di Radio Vaticana a Roma. Buongiorno.
Buongiorno da Roma.
E saluto in studio anche Gino Driussi, giornalista già responsabile dell'informazione religiosa del radiogiornale.
Buongiorno.
Iniziamo dai fatti attuali, Monsignor Chiappini. Che valore dare alla posizione dei vescovi svizzeri di ieri? Era una reazione dovuta dopo tanta pressione mediatica?
ma mi sembra sì, dovuta e nello stesso tempo molto chiara. Dovuta perché spiega un po' quello che è avvenuto, ma in modo particolare senza entrare a discutere la posizione del vescovo Wonder, l'opportunità o meno della dichiarazione che lui aveva fatto a Fulda, comunque afferma quello che è uno dei principi che coincide con la realtà stessa della Chiesa, e cioè che la Chiesa è aperta a tutti gli uomini e che la Chiesa non condanna le persone, può condannare i modi di pensare, può condannare anche come dire, delle modi di fare, però le persone vanno sempre rispettate, e questo lo si sa da sempre, questo è stato detto da Papa Francesco in diverse occasioni, e la Conferenza dei Vescovi Svizzeri ripete appunto: la Chiesa è aperta a tutti gli uomini, perché la Chiesa per sua natura è luogo dell'accoglienza, luogo della comprensione, luogo della misericordia.
Questo è quello che ha ripetuto anche in altre situazioni il Papa. Mario Galgano, lei vive a Roma ma conosce bene la realtà svizzera, come interpreta lei questa discussione? È abbastanza raro che una conferenza dei vescovi prenda le distanze, seppure con dei modi molto pacati, molto così oculati da un vescovo.
Sì, però fa parte, diciamo, della funzione anche della conferenza, di una conferenza episcopale, quella di mettersi d'accordo, perché comunque è un collegio di vescovi dove si cerca ovviamente questa collegialità, anche di mettere chiarezza. Un vescovo non è, diciamo, un super uomo, un super funzionario che dirige un'infrastruttura così, ma dovrebbe essere un pastore, cioè una persona che comunque va incontro alle persone, incontro ai fedeli, incontro a tutti. Ecco, questa cosa dell'inclusione, questo che anche accennato, ha sottolineato il signor Capini, mi trovo che sia molto importante, e ovviamente i vescovi, come conferenza episcopale, sottolineano soprattutto anche questo, il fatto dell'inclusione, di includere la persona e le persone.
Gino Driussi, nel sito della diocesi di Coira, lo stesso vescovo Wonder, si può leggere appunto un editoriale suo dove dice: non importa seguire la maggioranza, seguire il trend del momento, le mode, diciamo, i fermenti un po' così troppo progressisti, meglio essere fedeli e degni soldati del Signore anche se siamo in pochi. Questo rivela forse un po' del suo carattere, del suo modo di comunicare, che ha creato parecchi problemi.
Beh sì, sicuramente, però questo atteggiamento non è in linea con l'atteggiamento di Papa Bergoglio, che da quando è pontefice continua a predicare affinché la Chiesa, affinché i preti, affinché i vescovi escano e vadano veramente verso i fedeli, verso chi è lontano. Per cui sì, d'accordo, piccolo gregge, ne parla già il Vangelo, chiaro, però non penso che sia in linea appunto con l'atteggiamento di Papa Bergoglio.
Galgano, questa scelta di citare il Levitico senza contestualizzare, forse questo, diciamo, la colpa effettiva di Wonder, di non aver contestualizzato, avendo in qualche modo sparato una citazione biblica senza metterla in un contesto.
Questa è una cosa molto importante, bisogna sempre fare attenzione quando si comunica. Noi viviamo in una società, diciamo, dove la comunicazione è molto importante, è diventata sempre più, come posso dire, dinamica anche, no? Cioè qualsiasi cosa uno dice subito si sa, non è che si può nascondere qualcosa. Ecco, allora diciamo che un vescovo, ma anche un semplice fedele oramai, deve fare molta attenzione anche a come comunica. Su questo diciamo che il Papa è abbastanza bravo, perché sa comunicare benissimo, perché francamente se poi vediamo il contenuto, non è che il Papa dice qualcos'altro, dice un'altra cosa da Monsignor Wonder, dice praticamente la stessa cosa, ma comunica in un altro modo. E questo modo di comunicare credo che sia importante nel tempo attuale, anche per nei confronti dei vescovi, cioè anche un vescovo deve saper comunicare. comunicare nell'oggi, come si comunica oggi. Ecco, questo che sia molto importante e da sottolineare.
Sentiremo fra breve anche un rappresentante della diocesi di Coira, dunque del vescovo Wonder. Veniamo ora comunque ad un primo commento da parte delle cerchie che chiedono e chiedevano un rinnovamento all'interno della diocesi di Coira, se non proprio l'allontanamento del vescovo Wonder. Bettina Müller ha raggiunto il canonico di Lucerna, Paolo Brenni, firmatario della cosiddetta iniziativa delle parrocchie promossa un paio d'anni fa da un gruppo di fedeli religiosi scontenti dell'operato del vescovo di Coira.
Io penso che i vescovi, la maggior parte forse dopo hanno fatto compromesso, forse che loro accettano che gli omosessuali sono normali e che allora si può fare anche che stiano insieme, no? Che non è un peccato se due uomini, due donne si mettono assieme. Un'altra questione è se bisogna vedere come c'è un matrimonio in chiesa, e quello direi no. Si dovrebbe inventare un rito speciale per quelli che vogliono la benedizione e sono omosessuali. Non è un sacramento cristiano, come sì, del matrimonio, ma si fa una benedizione speciale.
Per quel che riguarda la questione di Zurigo, secondo lei sarebbe una buona cosa se Zurigo facesse una diocesi a sé?
Ah sì, sì, penso che sarebbe molto bene se lo facessero. È perché, prima di tutti, c'è una grande differenza tra quello che pensano forse i conservatori nel Canton Grigione e quelli così aperti in spirito di Zurigo.
Era Paolo Brenni, canonico di Lucerna. Monsignor Chiappini, la questione della benedizione eventuale degli omosessuali è oggetto di discussione in questo momento oppure si sta andando troppo in là con queste rivendicazioni?
Sì, prima di rispondere, se permetti, io vorrei fare un piccolo passo indietro, ancora a proposito della dichiarazione del vescovo Wonder. Io credo che il vero errore, non parlo di colpa, ma il vero errore non è solo, come è stato detto giustamente, di comunicazione, ma anche di interpretazione dei testi. Cioè, nella sua citazione si vede chiaramente che il testo del Levitico è preso così alla lettera, direi quasi in un modo fondamentalista, senza situarlo nel contesto, senza spiegare un pochettino anche quello che era l'epoca del Levitico e quello che è poi la tradizione sempre della Chiesa. Un piccolissimo esempio, io credo che anche nella tradizione ebraica nessuno non è mai stato condannato a morte per quella colpa o per altre colpe, dunque se si spiegasse bene forse si potrebbero anche evitare certe poi situazioni di crisi. Lei mi chiedeva allora, tornando, se a proposito di una celebrazione.
Sì, il Brenni diceva che forse ci sarà questa discussione al di là delle uscite proprio lunghe e inappropriate, a questo punto si può dire, sì, di Wonder, sì, sì. Una discussione sull'eventuale benedizione delle coppie omosessuali, certo non si parla di matrimonio.
Ecco, io credo il punto che va tenuto chiaro è che non si può parlare dal punto di vista religioso e soprattutto dal punto di vista del sacramento e del matrimonio, il sacramento non si può parlare di matrimonio. Una benedizione, una preghiera, qualcosa di simile, ma probabilmente è sempre possibile, però appunto va a evitare qualsiasi equivoco. Io credo che su questo punto sarà importante, come anche su altre questioni, sarà importante vedere che cosa dirà il prossimo sinodo dei vescovi. A proposito di questo sinodo, il mese di ottobre, spesso si parla sia della questione dei divorziati risposati, sia appunto della questione dell'omosessualità. Il tema non è quello, è più in generale il tema della famiglia, ma anche su questo si dirà qualche cosa e io penso che al di là della giusta affermazione che non si deve condannare, che tutti vanno accolti, come hanno detto anche i vescovi svizzeri, probabilmente ci saranno delle indicazioni anche sul fatto se è possibile, come potrebbe essere possibile una forma di preghiera, perché in fondo noi possiamo e dobbiamo anche sempre pregare per tutti.
Sulla questione della diocesi di Zurigo, Gino Driussi, si sa che nella diocesi di Zurigo, al di là della raccolta di firme, ma parecchi anche preti, anche molti religiosi rivendicano, non è una novità, una scissione da Coira.
Sì, come diceva l'interlocutore precedente che avete intervistato, c'è una questione innanzitutto di mentalità. La mentalità è diversa, per esempio, a Coira rispetto a Zurigo, senza voler generalizzare chiaramente. Dopo c'è anche una questione di dimensione. La diocesi di Coira è immensa, insieme a quella di Basilea. Oltre ai Grigioni, comprende il Canton Svitto, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo e appunto il Canton Zurigo. Per cui sarebbe effettivamente opportuno magari un ridimensionamento della diocesi, creando una nuova diocesi per il Canton Zurigo. Se ne parla, si è cominciato a parlarne nel 2013. Wonder si è detto disposto ad entrare in materia, anche se la cosa dovesse venire concretizzata, chiaramente non sarà più lui il vescovo di Coira, poiché compie 75 anni fra due anni, quindi sarebbe un'iniziativa abbastanza opportuna. Devo dire che se n'era già parlato nel 1985, però a livello più generale si era parlato, era stato presentato addirittura un progetto per ridisegnare la carta delle diocesi in Svizzera, e si parlava allora, come se ne riparla anche attualmente, anche della possibilità di creare una diocesi a Ginevra. Nel 1985 non se ne fece niente perché ci furono molte proteste in ambito protestante, ad esempio perché Ginevra è la città di Calvino, Zurigo è la città di Zwingli, quindi creare delle diocesi cattoliche in quei cantoni sembrava un po' una riconquista da parte della Chiesa Cattolica. Non se ne fece niente. Adesso invece il clima è cambiato.
Sono aumentati i cattolici in proporzione.
Sono aumentati i cattolici, è cambiato un po' anche l'atteggiamento ecumenico, per cui le chiese evangeliche del Canton Zurigo e del Canton Ginevra, che sono peraltro state consultate, non si oppongono più a tutti i costi alla creazione di eventuali diocesi in quei cantoni. Però, per dirla brevemente, il vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, Charles Morero, lo scorso anno ha proceduto a una consultazione proprio per vedere se c'era questa possibilità, e i risultati sono stati abbastanza deludenti, nel senso che non c'è un grande interesse per creare una diocesi di Ginevra.
Quindi restiamo allo stato quo. Volevo chiedere ancora su questo, Galgano, difficile che Roma prenda posizione su una questione interna alla Svizzera.
Allora, qui bisogna fare un po' un'attenzione, una precisazione, nel senso che da Roma il Vaticano non è che decide in base alle persone, siccome adesso Wonder è simpatico, antipatico, bisogna cambiare una diocesi, ma bensì ci sono delle, come posso dire, dei parametri con i quali poi si misura se sia opportuno o meno creare una diocesi, cioè se Zurigo, se i cattolici nel canton Zurigo vogliono creare una diocesi a sé, devono comunque corrispondere a certi criteri per poter richiedere questa cosa. Diciamo, il fatto in sé che un vescovo sia simpatico o meno non incide su una decisione che poi verrà presa qui in Vaticano. Questo mi sembra molto importante. Poi vorrei anche aggiungere che non bisogna anche dimenticare che c'era un articolo nella Costituzione svizzera che fino a qualche tempo fa impediva anche il fatto di creare delle diocesi, cioè le diocesi che c'erano erano storiche, cioè non si potevano cambiare, e da pochi anni che questo articolo è stato cancellato nella Costituzione svizzera, questo non bisogna dimenticarlo. Ciò significa che comunque dal punto di vista, diciamo, giuridico, comunque Roma lì si attiene a dei criteri, a dei parametri scritti e non a personalità o persone concrete, cioè questo bisogna sottolinearlo. E
non si fa influenzare da un trend o da una protesta,
ecco,
momentanea.
Assolutamente sì, cioè non è che siccome i cattolici di Zurigo si sentono ideologicamente tra virgolette ideologicamente uniti perché sono progressisti, allora bisogna dargli una diocesi progressista di Zurigo, mentre i cattolici di Coira e della Svizzera interna fanno parte di una diocesi conservatrice con sede a Coira. Cioè non è che funziona così queste creazioni di diocesi. Le diocesi vengono create in base a dei criteri legati al numero di fedeli, eccetera.
Sulla persona di Wonder, anche lì il Vaticano non prende la posizione, come diceva collega Driussi, va in pensione se non fa dichiarazioni così roboanti come quelle che ha appena fatto.
Non credo che siano le dichiarazioni che poi a Roma vengono prese in considerazione per decidere se può rimanere ancora qualche anno in più oppure meno. Ci sono molti criteri, cioè diciamo che la Svizzera, soprattutto le diocesi della Svizzera tedesca, cioè Coira e Basilea, sono un po' particolari, come dico in Svizzera tedesca, un Sonderfall, dei casi particolari, perché a parte il fatto che sono composte da diversi cantoni che sono già differenti l'un dall'altro, ci sono poi anche degli accordi, dei concordati, che danno anche dei diritti particolari, tra virgolette, per le elezioni dei nuovi vescovi. E questo, diciamo, influenzerà anche in futuro sia l'elezione, per esempio, del vescovo di Coira, sia quello di Basilea. Cioè questo è anche da tenere in presente, e questo si sa anche qui a Roma.
Ecco, vi proporrei a questo punto comunque di sentire le considerazioni di Giuseppe Grassia, che è portavoce della diocesi di Coira. Grassia difende la posizione teologica di fondo scelta dal vescovo Wonder sul caso degli omosessuali. L'intervista è di Paolo Dell'Oca.
La dottrina della Chiesa è molto chiara su questo punto. La sessualità, secondo il catechismo, va bene tra uomo e donna in un matrimonio, e non c'è un altro posto per la sessualità che per la Chiesa, diciamo così, sarebbe sana. E questo è il punto che per la pratica, per molta gente oggi non funziona più. Tanta gente dice: ma come posso vivere una sessualità solo così? Perché c'è tanta gente che si divorzia, c'è omosessualità, ci sono altre forme di vita oggi, e così ci sono sempre dei conflitti anche nella Chiesa.
Si tratta di semplicemente, come alcuni affermano, di una lotta tra virgolette fra conservatori e innovatori, o c'è dell'altro?
Ma prima si deve dire, non è una cosa nuova, no? La Chiesa durante i secoli sempre ha avuto questo compito di andare con il mondo, parlare con il mondo, spiegare la fede al mondo, però senza adattare questa fede al mondo. E la religione deve essere sempre una religione che parla per Dio e di Dio. Gesù sempre ha detto chiaramente dove si deve andare, solo che il problema è la fede, no? Che tanta gente forse oggi non capisce più bene, forse anche qualche volta la Chiesa non spiega abbastanza bene. Se prendiamo l'aborto, se prendiamo l'eutanasia, là si vede subito che la società oggi non è più tanta cristiana, no?
Quindi i punti di riferimento non sono più gli stessi. Lei si è scusato per le parole che il vescovo Wonder ha utilizzato sempre sul tema della omosessualità. Come interpretare queste scuse? Sono solo le sue o sono anche quelle del vescovo?
Ma il vescovo si è spiegato molto bene, penso anche nella sua lettera. Ha detto veramente che ci dispiace a lui se non è stato capito bene, perché anche i media hanno fatto un po' di rumore dopo di questo. E così forse io non dico più niente su questo. Fino adesso i media fanno sempre questo giochino, che dicono sempre c'è un vescovo qua molto conservativo, ci sono gli altri vescovi sono più liberali, ma se vediamo veramente la sostanza, il catechismo, allora quello non è vero, è una questione di stile, no? Forse anche qualche volta la gente, è meglio dire alla gente una volta che è di media, qualche volta scrivono delle cose che non sono vere neanche, no?
Giuseppe Grassia, portavoce della diocesi di Coira. Gino Driussi, i media hanno una responsabilità, amplificano queste polemiche, oppure c'è dell'altro?
Ma per certi aspetti forse sì, comunque non per difendere la categoria, ma i media parlano quando c'è un avvenimento, quando c'è una dichiarazione, quando succedono certi fatti, ed è giusto anche che i media ne parlino. Dopo chiaramente per certi aspetti la tendenza c'è ad amplificare. Comunque è un po' facile accusare i mass media un po' di tutte le magagne cui deve far fronte la Chiesa Cattolica, ad esempio, ecco. Però c'è un aspetto forse interessante in quello che dice Grassia. Papa Francesco, in fondo, in materia dottrinale è abbastanza tradizionalista e conservatore. Questo potrà sembrare strano, effettivamente, però di fatto lo è. Lui non, lo ha detto anche tante volte, la dottrina della Chiesa è questa, io non ho intenzione di cambiarla, mi attengo a questa. Però la differenza rispetto ai suoi predecessori, in particolare Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, è che lui di certi temi non parla, cioè non continua a martellare, faccio un esempio abbastanza banale, quello del preservativo, quello della regolazione delle nascite, ne parlavano moltissimo sia Ratzinger sia Wojtyła. Papa Francesco non ne parla perché dice la dottrina della Chiesa è questa, è conosciuta, quindi è inutile parlarne, parla invece di altri temi che interessano molto la gente, per questo che è molto popolare, molto ben voluto, ecco. Però dottrinalmente lui non ha nessuna intenzione di cambiare la prassi della Chiesa, solo che di certi temi preferisce non parlare.
Monsignor Chiappini, cosa può aggiungere?
Ma io direi questo, probabilmente Papa Francesco è cosciente di una cosa di cui anche noi dovremmo essere coscienti. La fedeltà al Vangelo e la morale cristiana non si limita al campo della sessualità, alla sfera della sessualità. Di questo si è parlato tanto, si è parlato anche troppo, più o meno si sa tutto, a parte poi la ricerca di soluzioni concrete come quelle che saranno oggetto del sinodo. Papa Francesco mette l'accento, a me sembra, anche su altri territori in cui l'impegno dei cristiani e la fedeltà dei cristiani al Vangelo deve manifestarsi. Papa Francesco viene da una esperienza di paesi di povertà, di grosse difficoltà da questo punto di vista, e allora ecco che una parte notevole della sua predicazione tocca questi temi, l'accoglienza del povero, la giustizia, l'altro grande tema di attualità che anche la Chiesa non può dimenticare, perché poi tocca la responsabilità dei cristiani come di tutti gli uomini, il rispetto del creato, cioè tutta la tematica ecologica. Da questo punto di vista credo che la predicazione, l'insegnamento di Papa Francesco è attenta all'attualità e lascia da parte alcuni temi perché sono stati a lungo sviluppati e trattati.
Volevo far reagire velocemente Mario Galgano, perché so che ci deve lasciare, ancora su questo fatto della, in fondo, il fatto che Papa Francesco sia abbastanza, segua la catechesi in modo abbastanza chiaro.
Sì, diciamo che lì forse è una critica, bisogna fare un'autocritica a tutti noi fedeli che seguiamo Papa Francesco, o fedeli o anche chi non crede, ma chi segue Papa Francesco, nel senso che un po' e anche ognuno cerca un po' di interpretarlo a modo suo. Io che lavoro qui per la Radio Vaticana, praticamente parliamo tutti i giorni ovviamente del Papa e tutto quello che lui dice. Se si va a analizzare, si ascolta tutto quello che lui dice ogni giorno, alla fine si scopre che dice la stessa cosa di quello che diceva Papa Benedetto, Giovanni Paolo II, eccetera, eccetera, però molto spesse volte diciamo che il pubblico e anche alcuni media, diciamo in generale, non ne parlano, cioè non è il fatto che non sia così martellante come Benedetto XVI, ma il fatto che molte persone invece non si interessano di quello che lui dice su, non so, sul gender, sulla questione dell'omosessualità, eccetera, ma non so, per esempio adesso oggi, quest'oggi per esempio, molti parleranno, il Papa è andato dall'oculista per comprarsi dei nuovi paio di occhiali.
L'abbiamo detto anche noi.
Ecco, questo, diciamo, tutti ne parlano di questo, cioè come se questo è una rivoluzione, qualcosa di particolare. Mentre il Papa che ieri ha parlato ai sacerdoti della comunità di Schoenstatt, parlando del sacramento della confessione, quello, diciamo, la maggior parte dei media non ne parla, e dall'altra parte anche molti non si interessano di quello che lui ha detto. Cioè un po' bisogna fare anche un'autocritica da parte nostra nel fare un'interpretazione, cioè interpretare o vedere Papa Francesco in un certo modo, Monsignor Wonder in un altro modo, un altro vescovo in un altro modo, cioè bisogna fare un po' attenzione.
La ringrazio Galgano e le auguro buona giornata.
Grazie, saluti da Roma.
Chiappini, cosa possiamo aggiungere? Abbiamo visto che comunque il valore delle dichiarazioni del Papa restano comunque importanti, perché sono universali e danno anche un segnale molto chiaro, molto forte per quello che riguarda tutto il popolo dei fedeli.
Sì, senz'altro, ma io vorrei dire un'altra cosa. Si è parlato del fatto degli occhiali, no? Il fatto degli occhiali può essere banale, può essere una curiosità appunto che suscita l'attenzione dei mezzi di ognuno di noi, ma io credo che questo Papa parla anche attraverso i gesti, parla attraverso il suo insegnamento, ma parla attraverso i gesti. Che cosa vuol dire quello? Vuol dire che il Papa, senza rinunciare a quello che è la sua missione, che è la sua posizione, la sua responsabilità della Chiesa, si vuole presentare come qualsiasi altra persona. Non si fa portare gli occhiali in Vaticano, va nel negozio, li prova, addirittura, almeno così ha dichiarato anche il titolare del negozio, addirittura li vuole pagare. Cioè, a me sembra che queste sono cose importanti e in un certo senso, ma direi anche sconvolgenti per le nostre abitudini, sconvolgenti per quelli che non approvano l'agire e il modo di fare di Papa Francesco, ma sconvolgenti perché ci aiutano a capire qual è la funzione del Papa Vescovo di Roma al servizio della Chiesa, ma che rimane un cristiano tra i cristiani.
Quindi da un esempio concreto, Gino Driussi, abbiamo pochi secondi per concludere, abbiamo detto Papa Francesco viene frainteso perché da una parte è molto popolare, molto comunicatore, d'altra parte però abbastanza fedele alla linea classica della Chiesa, però queste gesta sono comunque simbolicamente molto importanti.
Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che ha appena detto Monsignor Chiappini, è per questo che piace Papa Francesco, perché vuole essere veramente un cristiano tra i cristiani. Recentemente è andato nella Basilica di San Pietro, ha assistito a una messa, si è messo tra i fedeli. Poi c'è la famosa questione della borsa che si porta sempre appresso quando va in viaggio, anche questo ha destato scalpore, fotografie su tutti i giornali, ma questo è veramente l'atteggiamento di questo Papa, che è semplice, che vuole essere un cristiano tra i cristiani, e per questo piace moltissimo alla gente, sia ai cattolici, sia ai non cattolici, sia ai non credenti, ecco.
E noi dobbiamo fermarci qui, l'argomento è certamente interessante, avremo altre occasioni per tornare sul tema. Ringrazio Monsignor Azzolino Chiappini, Gino Driussi, Mario Galgano. Modem ritorna lunedì dalla redazione, da Andrea Nezzi al microfono. Buona giornata e buon fine di settimana.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2.